Le 9.05 minuti, imperdibile l'appuntamento mercoledì, dopodomani, il 15 di aprile alle 17.30 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze per leggere, per non dimenticare. Ci sarà L'Europa tra Trump e la Cina, tendenze e conflitti del mondo globale, edito dal Mulino. L'autore è il professor Patrizio Bianchi, che saluto e ringrazio. Professore, buongiorno e grazie per essere con noi.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Senta professore, non posso non chiederle un flash su queste elezioni in Ungheria, che evidentemente hanno tanto a che fare con la sua analisi. Il suo libro, nonostante i tempi siano straordinariamente cangianti, è una bussola per cercare di capire che cosa sta accadendo. Lei come lo saluta questo risultato ungherese?
Beh, lo saluto in questa maniera: quando uno esagera, esagera. E quindi tutti si sono resi conto che di fatto era in gioco proprio l'autonomia, l'indipendenza e in questo nostro caso anche l'Europa. Quindi mi pare una reazione ragionata, ragionevole, e mi sembra soprattutto un segnale per tutti coloro che si sono allineati in maniera così supina nei confronti di Trump.
È presto per dire se trattasi di un cambio di passo, di un cambio di tendenza rispetto, come dire, a quella ondata di posizioni conservatrici, reazionarie, che in qualche modo hanno anche immaginato di rimettere in discussione le liberal democrazie di massa come le abbiamo conosciute nel Novecento. È presto per dire se quella tendenza si sta invertendo?
Sì, è presto, però è anche vero che tutte le elezioni che ci sono state in giro per il mondo, ma negli stessi Stati Uniti, da quando è arrivato Trump, Trump le ha perse. E questo non è un fatto da poco. Non è un fatto da poco perché il caso dell'Ungheria è interessante: non ha vinto un partito di sinistra o di ultrasinistra, ha vinto un partito conservatore moderato, che però in un qualche modo non è disposto a mettere in discussione quelli che sono gli elementi fondanti delle democrazie liberali. Ora, io credo che sia proprio questo il punto. Credo che abbiamo visto negli Stati Uniti, e si poteva vedere già dagli anni passati, una doppia tendenza. Da una parte una tendenza ad affermarsi di una posizione politica sicuramente antiliberale e contro proprio le regole di fondo degli Stati Uniti, che sono quelle che poi si sono costruite anche in Europa, la democrazia del dopoguerra, ma dall'altra parte però una crescita nel contesto economico-sociale di una diseguaglianza ormai insostenibile. Non dimentichi che negli Stati Uniti il 50% della popolazione tutti insieme hanno meno dello 0,8% della ricchezza nazionale, e il primo 1% sfiora quasi il 40% della ricchezza nazionale. Quindi è in questo contesto di diseguaglianza che poi si coltivano le fughe verso i ritorni autoritari.
Eppure sembra che questa Europa, vaso di vetro tra vasi di ferro, Trump e la Cina, come dice lei nel suo libro, sia rimasto l'ultimo posto al mondo dove coniugare forme comunque di democrazia, di welfare state, di tentativi di temperare il capitalismo e di regolamentarlo. Pensiamo all'Unione Europea e a quello che fa nei confronti dell'intelligenza artificiale. Tutto ciò è debolezza in questo mondo? Questa è l'argomentazione dei reazionari in questo momento.
No, guardi, io credo che tutto sommato quello che sta succedendo è che l'Europa rimane il posto meno diseguale al mondo. È un posto in cui l'eguaglianza ha ancora un senso, e io non do questo come un segnale debolezzante, do questo come un segnale di resistenza, o come si dice adesso, di resilienza. Questa Europa è un'Europa che sicuramente dovrà fare dei conti col futuro, perché questa svolta assolutamente autoritaria degli Stati Uniti, che si è trasformata in questa incertezza a livello globale, dimostra tra l'altro una cosa molto evidente: che nessuno degli Stati d'Europa è in grado di sostenere da solo questa situazione, alla faccia del sovranismo. Quindi si sta facendo strada un'idea di un'Europa pragmatica, in cui, al di là di quello che uno può credere o non credere, in realtà si vede che la dimensione europea è l'unica per affrontare dei problemi globali. Quindi io credo che si farà avanti sui tre temi cruciali, che sono: uno, la politica estera; due, la politica della difesa; e tre, la politica di bilancio, si fa avanti comunque un processo di maggiore integrazione, ripeto, non spinto da forze ideali, ma spinto dalla necessità, dove però l'Europa sta dimostrando di tenere, e sta dimostrando di tenere di fronte ad una serie di conflitti veramente straordinari. Ora, io credo che vi sia anche un punto che oggi diventa importante per la stessa Europa. Non è soltanto l'Europa fra Trump e la Cina, è tutto il Mediterraneo. Poi oggi abbiamo un tema di tutto il Mediterraneo fra Trump e la Cina, e quindi c'è da ricostruire anche una politica estera nei confronti dell'Africa, di cui proprio noi siamo oggi il fronte più esposto.
Ma se lei potesse svegliarsi domattina con una bacchetta magica, a questa Europa, una cosa, cosa possiamo sognare? La spinta, la forza di ritrovare quell'impeto di scrivere una Costituzione, di vedere davvero un'Europa federale, e poi da lì immaginare delle politiche economiche, delle politiche fiscali comuni, una vera politica estera e il resto a cascata. Quale sarebbe il suo sogno?
Guardi, l'Europa ci ha insegnato in tutti questi 70 anni che l'Europa si è abituata a girare intorno ai problemi e poi arrivarci. Quando nel 1953 è nata l'Europa, l'Europa è nata su un'idea di unione federale per la difesa, ed è stata bloccata da una parte dalla Francia, che faceva ancora il gioco della grande potenza, e dall'altra parte dagli Stati Uniti, che hanno imposto la NATO.
Certo.
Ora, io credo che, come dicevo, andremo verso una fase di maggiore integrazione per necessità, quindi federalisti per necessità. E il federalismo per necessità vuol dire affrontare sicuramente il problema del che cosa fare tutti insieme sulla difesa. Tra l'altro, dal punto di vista strettamente economico, è più conveniente avere un esercito unico che avere 27 esercitini, e ce lo sta dimostrando la vicenda UNIFIL, dove bisogna essere tutti uniti. Non è che hanno speronato un tank italiano, hanno speronato un tank delle Nazioni Unite, in particolare europeo. Quindi questo è sicuramente un nodo da affrontare, e ripeto, è il nodo da cui siamo partiti nel 1953. Secondo, in termini di politica estera si sta convergendo, che piaccia o non piaccia, compresa l'Inghilterra, si sta convergendo sul fatto che bisogna comunque riprendere un'autonomia rispetto agli Stati Uniti, anche perché la imprevedibilità degli Stati Uniti oggi è diventato il fattore maggiore di incertezza a livello mondiale. Bisogna sicuramente opporsi alla Russia, quindi difendere l'Ucraina, ma bisogna anche avere una politica comune nei confronti dell'Africa, e quindi questo è il tema. E poi sicuramente non si può giocare con nessun gioco nei confronti della Cina da soli, quindi ancora una volta di necessità si farà virtù, dopodiché scriveremo che è una virtù, però insomma è la necessità che sta stringendo. Però da una situazione interessante: siamo schiacciati tra Trump e la Cina, ma l'Europa sta resistendo. E se lei va a vedere l'andamento dell'economia, si vede in maniera molto chiara che l'economia cresce quando si unisce. Quando si divide la ricerca del ognuno del proprio sovranismo, si stagna, si fa festa perché facciamo 0,5 in più.
E questo è un dato, e ce lo racconta l'economista Patrizio Bianchi, oltre che grande esperto di scuola ed altre cose note ai nostri ascoltatori. Sarà molto interessante ascoltarla mercoledì alle 17:30 con il suo libro L'Europa tra Trump e la Cina, alla Biblioteca delle Oblate di Firenze, per leggere, per non dimenticare. Professor Bianchi, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a tutti e ci vediamo agli Oblati. Grazie.